Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Anche in Svizzera uno zoccolo duro di neonazisti, rischio attentati ridotto, ma sul contrasto a questo fenomeno da noi c'è da migliorare. Nel giorno del ricordo della strage di Utøya 10 anni fa in Norvegia parla un giornalista che studia la scena di estrema destra elvetica. Gli apicoltori lanciano l'allarme causa maltempo. Il 2021 rischia di essere tra gli anni peggiori per la produzione di miele in Svizzera, meglio il Ticino. Le varianti del Covid, pericolo per la ripresa economica in Europa. Il monito della presidente della BCE Lagarde, che tiene bassi i tassi. La Norvegia oggi si è fermata per commemorare i propri morti, le 77 vittime di Anders Breivik, l'estremista di destra che 10 anni fa provocò la più grave strage dalla Seconda Guerra Mondiale nel paese nordico, una ricorrenza che ha di nuovo messo di fronte la Norvegia al fantasma ancora presente dell'estremismo. Piero Gravec.
Un minuto di silenzio, ritocchi delle campane, commemorazioni in tutto quanto il paese, in particolare per le vie del centro della capitale Oslo, dove Breivik fece esplodere un'autobomba, e poi sulla minuscola isoletta di Utøya, poco distante, dove l'estremista uccise 69 membri della gioventù del Partito Laburista. La Norvegia si è raccolta oggi per ricordare quella pagina buia della propria storia, con la consapevolezza però che il fantasma dell'estremismo di destra non è svanito. Dopo quei fatti, il paese ha vissuto altri episodi di razzismo, culminati anche in un altro omicidio.
For 10 år siden så møtte vi hat med kjærlighet.
10 anni fa abbiamo accolto l'odio con l'amore, ha sottolineato oggi colui che all'epoca era il primo ministro della Norvegia, Jens Stoltenberg. Ma l'odio è ancora tra di noi, ce lo ricordiamo quando i sopravvissuti del 22 luglio 2011 ricevono delle minacce. La nostra democrazia è qualcosa per la quale dobbiamo combattere sempre. Dieci anni dopo non è ancora stato possibile inaugurare il memoriale della strage di Utøya. Gli abitanti del villaggio vicino si oppongono perché ancora traumatizzati dalle scene a cui hanno assistito. Non vogliono ricordarsene ogni giorno per il resto della loro vita. A mantenere vivo il trauma e i fantasmi vi è anche il protagonista stesso della vicenda. Anders Breivik è stato condannato a 21 anni di prigione. Probabilmente non ne uscirà più perché non si è mai pentito, anzi ha continuato a rivendicare i propri diritti. Il suo estremismo non è sparito, è lì, rinchiuso tra le quattro mura di un carcere norvegese.
E anche in Svizzera torna d'attualità periodicamente il tema delle cellule estremiste di destra, dei loro intensi legami internazionali. Quanto grande è il loro impatto e di che tipo di strumenti dispone la giustizia elvetica per contrastarle? La nostra corrispondente da Berna, Anna Riva, lo ha chiesto al giornalista investigativo Fabian Eberhard.
Fabian Eberhard, alcuni tendono a pensare che la presenza di cellule neonaziste sia un problema estraneo alla Svizzera. Sappiamo però che non è così. Ci può dare qualche cifra?
Fino ad alcuni anni fa il Servizio delle Attività Informative della Confederazione nel suo rapporto annuale forniva alcune cifre. Oggi però non lo fa più. Quello che posso dire, in base alle mie osservazioni, è che in Svizzera esiste uno zoccolo duro di neonazisti organizzati. Parliamo di diverse centinaia di persone. C'è poi un numero più grande di simpatizzanti che si muovono ai margini di questa scena, un po' più di 1000 persone, direi.
Quanto è reale il rischio di un attentato?
Rispetto all'estero il pericolo in Svizzera è piuttosto contenuto. Alla fine è però sufficiente una sola persona che da fuori di matto magari si procura un'arma e compie un attentato. Un certo pericolo c'è dunque di sicuro, ma non direi che il rischio di un attacco su larga scala sia molto acuto.
Che dire invece della situazione legale?
In Svizzera molto è concesso. È possibile girare in città con una bandiera con la svastica, simbolo non vietato, come di principio non è vietato il saluto nazista. Una situazione totalmente diversa rispetto a quella della Germania o di altri paesi. In Germania la repressione è più severa e la scena è sorvegliata molto da vicino, anche elettronicamente. Vengono intercettate le telefonate, viene letta la corrispondenza dei gruppi di cui si conosce la natura violenta. In Svizzera gli ostacoli sono maggiori, per esempio il servizio della attività informative della Confederazione non può sorvegliare elettronicamente gli estremisti potenzialmente violenti. In questo senso, ed è un po' una peculiarità svizzera, si fa distinzione tra terrorismo ed estremismo violento. In caso di terrorismo, che comprende soprattutto l'islamismo, la sorveglianza elettronica è permessa. Per gli estremisti potenzialmente violenti invece no, a meno che non si abbiano indizi concreti della pianificazione di un imminente attentato su larga scala.
Dove esiste margine di miglioramento?
Sono due gli aspetti importanti. Il primo riguarda le autorità. Fino a pochi anni fa, al centro dell'osservazione delle scene estremiste c'era l'islamismo. Ha ragione anche se si pensa, per esempio, all'ISIS. Questo focus va corretto. Bisogna tenere maggiormente d'occhio anche gli estremisti di destra. Dall'altro lato, anche la società civile è chiamata in causa. Dobbiamo fare la nostra parte nella vita di tutti i giorni e dire di no a questa ideologia, al razzismo e alla discriminazione.
Il giornalista investigativo Fabian Eberhard. A memoria di apicoltore, il 2021 rischia di essere uno degli anni peggiori da sempre per la produzione di miele in Svizzera. Questo quanto fa notare l'associazione che nel nostro paese rappresenta la categoria degli apicoltori. Un anno nero dunque a causa dei molti problemi meteorologici, pioggia e forte vento che hanno caratterizzato la primavera e l'inizio dell'estate. Un po' meglio la situazione in Ticino e in alcune regioni di montagna, in particolare nei Grigioni. In redazione Roberto Porta.
È molto amaro il 2021 del miele svizzero. Nemmeno gli apicoltori più anziani ricordano un anno così difficile, ci dice Matthias Götti-Limacher, presidente degli apicoltori svizzeri. A suo dire si tratta di un doppio problema: alla scarsità della produzione primaverile si è aggiunta anche quella dell'estate. Sul banco degli imputati un solo colpevole, il brutto tempo. In primavera abbiamo avuto forti piogge, vento e basse temperature, proprio nel momento delle maggiori fioriture, come quelle ad esempio della colza e del tiglio, aggiunge Matthias Götti-Limacher, condizioni che hanno impedito alle api di volare e se le api non volano non possono raccogliere nettare e non si può avere il miele. Condizioni che si sono poi ripetute anche all'inizio dell'estate con le forti piogge e grandinate delle scorse settimane. Possiamo dire che in diverse regioni della Svizzera la produzione è di fatto pari allo zero. Ci sono parecchi apicoltori che hanno dovuto nutrire anche in queste ultime settimane le proprie api e questo significa che dalle loro arnie non si può ricavare miele. È del tutto normale che ci siano fluttuazioni, fa notare ancora Matthias Götti-Limacher, presidente degli apicoltori svizzeri. Ci sono anni buoni e altri meno positivi, ma vedere la produzione di miele praticamente azzerata è davvero un fatto straordinario. Non tutte le regioni della Svizzera devono fare i conti con questi problemi. Nei Grigioni, sopra i 1000 metri, le cose vanno meglio, ad esempio, come pure in Ticino. Il 2021 rimane comunque un anno da dimenticare per molti apicoltori del nostro paese.
Io do il benvenuto a Davide Conconi, presidente della Federazione Ticinese Apicoltori. Buonasera.
Buonasera.
Allora, conferma, tanto per cominciare, che in Ticino e in parte dei Grigioni le cose vanno meglio e come si spiega? Solo con una questione meteorologica?
Diciamo, probabilmente vanno meglio, perché gli apicoltori dalle nostre parti sono in piena smielatura, o perlomeno coloro che hanno le postazioni in pianura. Si è cominciato a smielare il miele di tiglio e castagno. La buona notizia, vedendo i colleghi del nord delle Alpi, è che di miele ce n'è. Perciò possiamo dire che va già un po' meglio rispetto al nord delle Alpi. Penso, secondo i riscontri che ho avuto dai colleghi, che ci avviamo verso una stagione normale, senza gloria, senza infamia, ma comunque con castagno e tiglio che hanno letteralmente salvato la baracca, perché anche per noi la primavera è stata catastrofica.
Ecco, in Svizzera un terzo circa del consumo di miele è coperto dalla produzione indigena, i due terzi arrivano invece dall'estero. È possibile adesso che il miele ticinese, che va un po' meglio, abbiamo sentito, vada in parte a compensare la carenza che si registra a nord delle Alpi?
Ma non compenserà la carenza, perché comunque non abbiamo un'annata straordinaria. È immaginabile che qualche acquirente si rivolga al sud delle Alpi per l'acquisto di miele, questo effettivamente sì, cosa che peraltro succede normalmente. Il miele ticinese, soprattutto quello di castagno, è molto ricercato al nord delle Alpi.
Ecco, immagino che le regole del mercato valgano anche per il miele, dobbiamo aspettarci un aumento dei prezzi?
Ma sul mercato, nella grande distribuzione, è immaginabile, perché il prezzo è generato dalla disponibilità e dalla ricerca di questo prodotto. Insomma, se ce n'è poco il prezzo aumenta. Tuttavia bisogna anche dire che il miele in Svizzera è oggetto di vendita diretta spesso, e dunque da un rapporto particolare fra cliente e produttore, rapporto che magari si prolunga anche per lunghi anni, e dunque magari l'apicoltore fa un po' fatica ad aumentare i prezzi, conta piuttosto sulle fluttuazioni di cui parlavamo prima, per sperare in un anno migliore nel prossimo e compensare le perdite.
Grazie Davide Conconi, presidente della Federazione Ticinese Apicoltori, una buona serata.
Buonasera.
In un mondo agricolo che registra una continua diminuzione delle aziende tradizionali, si sta sviluppando un nuovo genere di impresa, certo ancora molto marginale, quello delle cosiddette microfattorie. Che cosa sono? Sentiamo Lucia Mottini.
Fattorie molto piccole? Non necessariamente, secondo l'agronoma Hélène Bougouin, che ha studiato il fenomeno nel Canton Vaud. La questione della terra è comunque centrale. Siccome in Svizzera è difficile accedere alla terra fuori dal quadro familiare e una grande proprietà costa, molti si accontentano di un ettaro o anche meno. Altri invece vengono accolti su terreni comunali e cantonali. Per esempio a Losanna, una microfattoria è sorta sui terreni del Politecnico e dell'Università di Losanna. Le microfattorie, che nel Canton Vaud hanno registrato un notevole incremento negli ultimi tre anni, anche in piena pandemia, portano diverse novità. Usano metodi differenti, puntano sulla vendita diretta, spesso si prefiggono anche uno scopo sociale. Spesso i titolari non sono figli di contadini, o se lo sono ritornano alla terra dopo aver esercitato un'altra professione che spesso andrà a completare quella di agricoltore. Non vogliono solo un ritorno alla terra, produrre un cibo di alta qualità sì, ma anche ricreare una nuova dinamica locale nelle campagne, interessare la gente della città alla produzione del cibo. A differenza dei neorurali di qualche anno fa, sono ben inseriti, curano i contatti e la comunicazione su internet, vogliono intrattenere un legame economico con il resto della società. E così, mentre le aziende tradizionali diminuiscono, le microfattorie si moltiplicano. Rimangono però per ora un fenomeno sociale interessante, ma quantitativamente marginale.
Andiamo in Italia ora, dove dal 5 agosto servirà il cosiddetto Green Pass per consumare al chiuso, al bar e ai ristoranti, per andare in palestra, al cinema o a teatro. In questi casi sarà sufficiente una sola dose di vaccino, in alternativa alla dimostrazione di aver fatto il Covid o ancora il tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Obbligatorie invece le due dosi per i luoghi a rischio assembramento. Sono queste alcune delle norme su cui c'è intesa, stando alle ultime indiscrezioni che stanno trapelando proprio in questi minuti e che il governo italiano si appresta a varare al termine del Consiglio dei Ministri che è iniziato poco fa, vi aggiorneremo. Restiamo in Italia, a Napoli per la precisione, dove questa mattina si è aperto il G20 sull'ambiente e il clima, un vertice che ha luogo proprio mentre in varie aree del globo i cambiamenti climatici mietono disastri e vittime, un vertice che mira a coniugare ambiente e benessere sociale, una strada che però si preannuncia tutta in salita. Da Roma, Anna Valenti.
Biodiversità, ripristino degli ecosistemi, economia circolare e finanza verde. Alcuni dei temi al centro del vertice di Napoli, che vede riuniti i ministri dell'ambiente delle 20 potenze mondiali. Lo scopo principale è fare della cosiddetta transizione energetica il cuore dell'azione dei governi, affinché progresso e crescita economica possano fare rima anche con cura dell'ambiente. D'altronde, le inondazioni improvvise che hanno travolto in questi giorni la Cina o il centro dell'Europa hanno messo in evidenza quanta sia l'urgenza di un intervento globale. Tutte le potenze sono concordi sull'esigenza di combattere il surriscaldamento del pianeta, limitando le emissioni di CO2, ma sono divise sul come. Se l'Europa arriva forte del pacchetto che prevede la riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 55% rispetto al 1990 entro il 2030, gli Stati Uniti si riallineano agli accordi di Parigi, sarà complicato far digerire il disincentivo agli investimenti nelle energie fossili o puntare sulla decarbonizzazione a paesi come Arabia Saudita, Russia, India e Cina, che vi vedono un freno alla crescita. D'altronde, la strada tutta in salita e non priva di contraddizioni che dovrà percorrere la presidenza italiana per raggiungere l'obiettivo è riassunta anche nella scelta di Napoli, capoluogo della regione emblema della Terra dei Fuochi, dove il disastro ambientale provocato dallo smaltimento illegale dei rifiuti genera tumori e malformazioni e dove transizione energetica rischia di non coincidere con difesa dell'occupazione.
La Banca Centrale Europea mantiene invariata la propria politica monetaria, ma la presidente della BCE, Christine Lagarde, teme che la ripresa possa venir frenata dalle varianti del Covid. Johnny Canonica.
La parte più grave della crisi è stata superata, ma un cambiamento della politica monetaria sarebbe prematuro. Questo è il messaggio lanciato oggi dai vertici della BCE a Francoforte, un messaggio che ribadisce che per sostenere la ripresa in atto vengono mantenuti gli attuali bassi tassi di interesse, almeno fino al momento in cui l'obiettivo di un'inflazione al 2% non viene raggiunto, così come il programma di acquisto titoli. Per giustificare il mantenimento dello statu quo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che l'attuale fiammata dell'inflazione, provocata per lo più dall'aumento del costo del petrolio, è solo temporanea. Senza contare che sulla ripresa pende poi la spada di Damocle delle varianti del Covid, in particolare la variante Delta, considerata più contagiosa. Se i contagi dovessero crescere in maniera importante, non è escluso che i vari governi sarebbero costretti a richiudere certe attività, provocando un'ulteriore brusca frenata della congiuntura dell'Eurozona. Se la BCE decidesse di restringere ora i cordoni della borsa, le conseguenze per l'economia in Europa potrebbero risultare parecchio negative.
Vi lascio lo sport, grazie per averci seguito, una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.